i gatti fanno miau 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 e io ti dico ciao ciao ciao, tu che mi vedi qui mi dici hey ciao G, dall'Africa a Macao cao cao tutti diciamo ciao ciao ciao, ci salutiamo così io te tu me ciao G. È un semplice saluto, sembra banale pure un mito, nel mondo è conosciuto e può servire anche da invito. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 ciao G. Persino nell'Aidao, dao, dao, la gente dice ciao 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 e noi che siamo qui diciamo oh ciao G. Drogati di cacao, cao, cao, e ci sorridiamo un ciao, 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 noi siamo quelli lì che dicono ciao G. È un semplice saluto, detto con gli occhi anche se muto, ti fa vibrare in volo, ti fa sentire meno solo. Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, sì così 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 ciao G. Ciao ciao ciao, vieni qui, ciao ciao ciao, dimmi sì, ciao ciao ciao, vieni qui, dimmi sì, sì così 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 ciao G. Ciao G, come va?
Il salterello. Oh, dunque, ciao, ciao, venerdì, venerdì, oh, è venerdì, oh, allora, è venerdì, essendo venerdì, è venerdì, no, davvero, sì, è venerdì, essendo venerdì, diamo la stura a tutti gli ultimi, le ultime energie, energie residue che durante tutta la settimana ho profuso in questa trasmissione, ma no, no, me ne restano, tante cose da dire, tante cose da fare, da raccontare, ma ragazzi, davvero, io non parlo mai di calcio, ma ho saputo che è morto Bulgarelli, aveva solo 68 anni, pensa un po' che, aveva fatto il trapianto di fegato, vabbè, è uno dei vecchi, vecchi campioni, era del Bologna, poi, vero? E poi nazionale, poi commentatore, poi era sparito, non stava bene, non stava bene. Dunque, allora va bene, e poi che altro c'è? Mi hanno detto che mi danno €1.000.000. Sì, no, per condurre il festival di Peretola, no, non è così, magari dopo parleremo anche, perché quel €1.000.000 di Monolis ha eccitato le fantasie anche di alcuni commentatori ad alto livello, no? Per cui, ma io voglio restare al nostro livello, che è quello più alto, quello, il nostro, il mio, il vostro, cioè il nostro colloquio giornaliero, Sì, giornaliero, tutti i giorni, voi scrivete qualcosa, io leggo, replico, certo, che cosa c'ho qui dietro, beh, vediamo se riesco a pigliare senza girarmi, Allora, sì, sta riuscendo, vabbè, dunque, il solito Fraxinus, che poi, insomma, a me non dispiace Fraxinus, perché è uno che... ti dice le cose, ti segue, insomma, però poi critica anche, no? Anche se siamo a volte su fronti opposti, lui sulla bicicletta, io sulla macchina, no? O vieni, tra, ciao, lo schiacciamo, no, vabbè, e così, però mi piace questo suo spirito critico. Allora, il G e il G, mi scrive in questa mail, il G e il G. Vabbè, a parte io sono GG, quindi... ti scrivo per dire la mia sulle cose dette in questi giorni su te e l'identificarti col sondazzo. Dico che il pubblico verso il G si divide in quattro. Addirittura. Si fa in quattro. Allora, i fan che amano tutto o quasi, quelli che ascoltano solo il sondazzo, e poi spengono. I primi anni anch'io facevo così in radio e credo che tanti lo facciano, almeno così sento dire. Bravi, bravi. quelli che ti ascoltavano, e poi c'è quelli che ti ascoltavano e che via via si sono allontanati per il troppo sondazzo, addirittura volgare, tipo mio padre che mi avvicinò a te. Il padre lo avvicinò a me e poi si schifò per il troppo sondazzo volgare. Vabbè, ora voglio dire, mi sembra che si possa riavvicinare, no? E poi c'è chi non ti sopporta e non regge neanche un minuto di trasmissione, tipo la mia ragazza. Ma a volte sai che è il contrario, no? Le ragazze, i ragazzi sono gelosi. Vabbè. Io mi colloco, vediamo dove si colloca lui. Mi colloco nella prima. Quelli chiamano tutto o quasi. Meno male. Ma senza essere un vero fan, ci mancherebbe. Non ti considero quello del sondazzo e basta, sono rimasto ascoltatore in TV dove ti preferisco proprio perché svari su tanti argomenti e sentir parlare di arte o di Firenze o di cose che hai vissuto mi piace. Certo, su moltissime cose resto più che perplesso. Certo. Sul punto di stampa esageri in certi commenti sulle questioni di traffico, tranvia. Se fossi nella rubrica se fossi sindaco, bene parlare della città, dove dici una serie di birbonate, tipo quella di cambiare tutti i campanelli, o che sarà un problema della città. Ma certo è un problema della città, un grosso problema. I campanelli brutti sono, l'ho detto ieri, partiamo anche dalle piccole cose per arrivare a quelle grandi. Se non si fanno nemmeno quelle piccole, si fanno nemmeno quelle grandi. Ecco, vabbè, e i cartelli con i nomi delle vie. Cioè, te vorresti rimanesse tutto uno schifo? Sì, va bene, complimenti. Dice, ci vorrebbero troppi soldi e sarebbero buttati molto più che nell'erbetta della tranvia. No, l'erbetta è inutile. Le targhe sulle strade sono utili e anche i campanelli ci fanno fare brutta figura. Sono brutti nel centro storico. Vabbè, o di togliere i rallentatori sulle strade. Tutti a tavoletta, sì, perché tu pensi che se si toglie, che faccia una certa differenza. Uno vede che c'è il rallentatore, se se ne accorge va più piano e poi dopo per rifarsi va ancora più forte. Cosa credete? Ma siamo fatti male anche noi, sono fatti male quelli che mettono le cunette, insomma i dossi, siamo fatti male anche noi. Dunque, da Fiorentino resto critico e polemico. Che ci vuoi fare? Spesso dico vaia e cambio canale anch'io, con stima immutata ma moderata, addio Nini Fraxinos. Va bene, d'accordo, io accetto, accetto le critiche fiorentine così, è giuste, insomma, a volte è giuste, a volte no. Ognuno poi la pensa come gli pare, ma comunque le critiche vanno accettate. E arriva una lettera. Questa è un ritorno, torna, vedi, la lettera dentro c'ha tutti i pinocchietti, che vuol dire, ma davvero, pinocchietti, vuol dire che questa persona sa di me, sa che, certo, mi scrive, dopo tanto tempo che non la si sentiva, la Laura poetessa, Laura che si era sempre molto spesso fatta sentire prima e ultimamente non si sentiva più. Caro G, sono riemersa, ho avuto una piccola contusione a una gamba, scusa, ma ora va decisamente meglio, per forza tu fai le posizioni strane, abbi pazienza, va decisamente meglio, spiego così il mio silenzio, quanto mi mancava scriverti non sai quanto, riaffiorano i ricordi come ingiallite primule di un prato dimenticato da una ormai cresciuta bambina. Rivoglio il mio spazio, la mia presenza che buca la tua trasmissione, ridatemi la poesia che alita la mia anima, il modo mio unico di esserci ed esprimermi. Mi manca il correre davanti alla TV, di appoggiare il peso del corpo a una sedia, poi tutti fa male alla gamba. E come Mary Poppins, Poppins, di tuffarmi a piena anima dentro un quadro, il tuo, vestendomi della tua arte, odorando curiosità, perle di saggezza, corolle di poesie ingiallite dal tempo che nega ogni loro effluvio. Mi manchi tu, che limi l'ignoranza, siamo davvero più felici senza il macigno che reca l'ignorare. Mi riprendo tutto. Poesia per prima. È così che ci siamo accostati e conosciuti. Mi mancano i regali inventati con fatica, costruire, impegnarsi, regalare tempo per poi essere soddisfatti e completi, o almeno l'illusione di completarsi. Ce ne saranno ancora di navi, giuro. Ma ricordate la nave? Quella nave che nella scorsa stagione arrivò qui tutta fatta apposta, tutta con tanti particolari. Era lei che l'aveva fatta. Ci saranno altre navi? Ma non le metto? Quante volte hai cambiato migliorando situazioni o stati d'animo, improntando il tuo carattere nei ragazzi uomini del domani? Non dimentico il tuo esserci con umiltà e rispetto. Quante donne hai ascoltato levando schegge dal proprio cuore, migliorandole, me per prima? Toglievo le schegge dal cuore. Dai. Questo non dimentico. Ci sarò sempre davanti al tuo uscio, che sia radio o TV. Te lo meriti troppo. Laura. Ah, un ritorno in grande stile. Devo dire, un ritorno in grande stile. Laura, sei sempre ben accetta, la figliola prodiga. Ecco, che tu sia prodiga, figliuola, col G. Bene, mi sembra giusto leggere una cosa. Tra l'altro, Laura è una che scrive in un modo tutto suo, particolare. Io ho letto delle sue poesie a volte, a volte cade un po', cioè qualche termine non esattamente combaciante con la realtà, peraltro devo dire che è molto originale nel suo modo di scrivere, quindi le faccio comunque i miei complimenti perché trova termini e accostamenti del tutto suoi, particolari, e questo è anche poesia, che la diceva? Che cantava poesia, ma la cantava Riccardo Cocciante. Sì, la cantava, ma ora non la canta più, perché ora c'è la pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 sì così, 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 ciao G.
C'ero, donne, c'ero una volta. C'era una volta, ma ci sono ancora. Peraltro, proprio perché ci sono ancora, posso raccontare di quando c'ero quelle volte là. E oggi il c'era una volta sarà molto autobiografico, lo è sempre abbastanza, ma oggi ancora di più perché il nostro buon Godzilla qui sta facendo la guardia ad alcune fotografie che mi riguardano di quelle volte là, eh? Le vedremo. E anche oggi parleremo di musica, ma la musica che facevo io, ecco, e tutta la mia avventura musicale, perché andremo a finire poi nel mondo vizioso, dei nightclubs, sì? Beh, quando c'erano i nightclubs, forse ci sono ancora, ma diciamo che questi locali hanno cambiato molto il loro aspetto, insomma, la loro attività. Bene, ma cominciamo dall'inizio. Come sapete, io facevo parte di un complessino, no? In quegli anni di una volta, no? Anni pionieristici. Anzi, il complessino era mio, l'avevo formato io, cioè io ero il capo. Vedete, nella vita si fanno degli errori. Quando sentiamo delle interviste e chiedono a certi personaggi: ma tu rifaresti tutto quello che hai fatto nella vita? Di solito rispondono: sì, rifarei tutto tale e quale. In realtà non è così. Io cambierei alcune cose che ho fatto, proprio le farei diversamente. Poi vi dico quale fu l'errore. Insomma, avevo questo mio complessino, si suonava qua e là, insomma, per passione, ci pagavano anche, insomma, ogni tanto, vabbè. E ci chiamavamo gli dei, ma vogliamo vedere subito questo naccherino, eh? Ecco qua, vediamo subito una fotografia che riguarda gli dei, è proprio d'epoca, vedete qui gli dei sulla batteria, quello con la chitarra, questo, questo sono io, sto naccherino qui, no? Eravamo, mi sembra, qui a Greve Incanti. Notare il soffitto di questo circolo dove suonava all'aperto, stava crollando praticamente, no? Ecco, questi erano gli dèi. E in particolare una mia immagine, ecco, con la mia chitarra eco, ecco, chitarra elettrica, notare il tipo di microfoni, sì, eccolo qua, il naccherino, guarda, è sempre il soffitto che crolla. Meno male non crollò quella sera. Insomma, come avete visto, eravamo vestiti tutti uguali, perché usava così di essere vestiti, e più sbrillanci, cioè, insomma, tutte, cioè, possibile, cioè, queste nostre divise erano sbrilluccicanti sull'argenteo, insomma, no? Pantaloni scuri. Andava così, vestiti tutti uguali. Ed era un bel periodo, perché io facevo il bello e il cattivo tempo nel mio complessino, cioè come andavo io, mi piaceva. Dopo, per vari motivi, gli dèi, nome molto modesto, vero? Si trasformò in The Wonders, le meraviglie, sì, le meraviglie. Fu parzialmente cambiata la formazione, ed ecco qua, sempre stessi vestitini, ma The Wonders, qui sono, siamo le meraviglie al Forte Belvedere di Firenze, come vedete, me io sono quello con la pipa. Tra l'altro, ecco, questo qui, il primo che si vede, questo è il primo a destra, questo sassofonista, era uno che diceva di riuscire a fare una certa cosa con la bocca su se stesso, ma io non l'ho mai visto fare, però non dubito che lo facesse. Qui ancora The Wonders, vogliamo vedere The Wonders, guarda, sull'albero, è proprio epoca, eh? Io sono quello che si vede, quello lì che si vede, insomma. Ecco, qui sulle palle, si stava molto sulle palle, noi sì, no, nel senso sulle palle del Forte Belvedere, io sono quello più in alto, ecco, anche lì ero il capo del complesso, insomma. Ecco, vabbè, li ricordo, questi ragazzi, non li ho più visti da molto tempo. Vabbè, e questo per dire, c'eravamo. Però poi a un certo punto, sai com'è, eravamo a un livello molto normale, così, arriva un gruppo, un complesso che andava per la maggiore nella zona di Firenze, che era conosciuto, i Milords, e questo complesso, visto che io avevo dei numeri, delle idee, canticchiavo, facevo un po' di tutto, suonavo la chitarra, dice: perché non vieni con noi? Accidenti. Sai, si fa questo, si fa questo, si faranno anche i dischi, si fa questo. Io fui abbagliato da questa, questo fu l'errore, abbagliato da questa proposta, entrai nei Milords, sciogliendo The Wonders, dicendo a quei ragazzi: continuate voi, fate, però ognuno andò poi per la sua strada. Certo, non feci bene né a me né a loro, e questo è un errore che avrei dovuto evitare, perché con i Milords, di cui adesso vediamo l'immaginetta sacra, ecco, i Milords, tutti quanti venivamo da complessi diversi, e ognuno aveva mantenuto la sua divisa, e qui avevamo ognuno una divisa diversa, come si può vedere. Ecco, il primo chiaramente sono io. Il capo del gruppo, ecco, penso era questo qui, Elio, sì, non quello delle storie tese. E qui vediamo un'altra immaginetta sacra, io sono sempre quello davanti, e così, i Milords, basta, cioè praticamente tutte le promesse sentite non andarono a buon fine, purtroppo, e noi finimmo nei nightclub, cioè fu deciso bisogna sempre, quando uno è a capo di qualcosa, come io ero a capo del mio complessino, è bene rimanerci magari anche a livello più modesto, ma almeno decidi tu di te stesso. In realtà, no, lì si andò a finire nei nightclub per decisione, cioè, sai, si lavora tutte le sere, poi chissà da cosa nasce cosa, non nasceva niente. Il nightclub era la morte della musica, è la morte dei musicisti proprio, no? Proprio il niente. Infatti andiamo a finire così, ecco, guarda, ecco, questa è l'ultima che vi faccio vedere e poi vi racconto del nightclub. Ecco, vedete, io sono quello con il microfono in mano che canta, no? Questa è un'altra formazione ancora, qui eravamo vestiti già tutti seriamente e si andava a suonare la notte, ecco, avete visto anche che razza di microfoni, ecco, la notte fino alle 6 di mattina, e cioè per un certo periodo io non ho visto la mattina, non ho visto il giorno, cioè poi si andava a letto e ci si svegliava, che so, alle 2 del pomeriggio, roba del genere, perché insomma, dalla sera fino alle 6 di mattina noi si suonava in questi posti orribili. Orribili. E qui entriamo nel discorso night club. Vedete, le esperienze, io sono di quest'idea, le esperienze anche negative nella vita poi servono, perché io poi, avendo intrapreso un altro tipo di attività, quello di comunicatore a radio, poi adesso in televisione, beh, insomma, prendo tutte le esperienze positive e negative, mi servono per raccontare, per avere un bagaglio di esperienza. E quindi il nightclub sotterrò le ambizioni, la voglia di emergere. Io fino agli anni 80, quando poi feci un disco, quando poi insomma riemersi un po' per 4-5 anni, mi detti da fare, uscirono dischi, canzoni scritte da me insieme a Reverberi e così. Però in effetti in quel momento, ed eravamo, e qui eravamo, come dire, della preistoria, effettivamente mise una pietra tombale su quello che avrei potuto fare nel frattempo. Però ormai c'eravamo, e avevamo il libretto di lavoro, sì, tutto regolare, si lavorava, sì, prendevamo i nostri soldini, insomma, una cosa giusta, però peraltro non si vedeva la luce, non si vedeva la luce di niente nel mondo. E il nightclub era un posto sordido in cui venivano uomini per cercare donne. Tanto questo era quello, e tuttora in certi locali è così. Non c'era la lap dance, non c'era il coso, come si chiama, insomma, l'asta, come si chiama, quella cosa lì. E queste entraîneuse, ballerine, si volevano. Loro dicevano: che fai? Faccio la ballerina. In realtà facevano le troie, ecco, questo diciamo, ecco, in realtà. Perché cosa succedeva? Succedeva che loro facevano il loro numero di spogliarello, però ci avevano sempre sui capezzoli, le mutandine si le tenevano, e sui capezzoli una cosina, roba che sbrilluccicava, roba, come dire, un tappettino, a volte un qualcosa che ciondola, insomma, il capezzolo non si vedeva, tutto il resto sì, ma anche le mutandine ce l'avevano, era uno spogliarello, diciamo, sui generis, ma per l'epoca, andava così. E c'erano i separé, loro poi andavano ai tavoli con i clienti questi che spendevano un sacco di soldi e che venivano ingannati, raggirati, persino dai camerieri. Beh, insomma, praticamente loro volevano andare nel separé, cioè portarsi, ora ci sono i privé, lì c'era il separé, andare dietro a questi separé, dietro insomma, e fare con questa qui qualche cosa, insomma, no? Una cosa tremenda. Cioè in pratica questi ordinavano delle bottiglie di champagne, di spumante, insomma queste bottiglie gli costavano un occhio della testa, e le ragazze guadagnavano in base alle bottiglie che riuscivano a far ordinare a questi clienti, quindi c'era quella che insomma lavorava meglio, che faceva più bottiglie, i tappi erano importanti, perché quanti tappi la ragazza riusciva a portare in fondo alla serata al titolare del locale, e in base a quei tappi prendeva la sua percentuale, capito? Ecco, e poi aveva la possibilità di andare nel separé con questo qui, se questo qui scusciva dei soldi per qualche servizietto, diciamo, en passant, loro questi soldi se li potevano prendere, ecco, una cosa così. Quindi che mestiere era quello? Ballerine? Ma insomma, diciamo ballerine. Una cosa penosa per quel tipo di persone maschili che io ho visto circolare in questi ambienti, gente orrenda, gente magari che aveva anche dei soldi, ma comunque gente ridotta ad andare a cercare uno straccio di donna in quel modo lì. Poi spesso venivano presi per le mele, i ragazzi andavano dietro, non facevano nulla quasi, e insomma a volte sì, a volte no, ma loro tentavano i clienti di portarseli a letto, ma per lo più non ci riuscivano. Perché? Perché le ragazze venivano a letto con noi, ecco, questo era il punto, e più sordidi del sordido eravamo anche noi, e devo dire, gli ho fatto delle belle esperienze sessuali, diciamo, peraltro non esaltanti sotto l'aspetto così, non dico morale, ma come dire, sotto l'aspetto etico, sì, perché le ragazze andavano con i clienti per lavoro, in qualche modo li soddisfacevano, però poi si innamoravano di un orchestrale, di uno di noi. Quella che si innamorava portava i soldi, però perché? Era così, lo facevano di loro spontanea volontà, cioè la ragazza faceva richiedere una canzone, dice richiede una canzone al complesso che suona. E allora diceva, per richiedere la canzone dagli la mancia. Allora che faceva? Faceva richiedere la canzone, veniva da noi la ragazza con la mancia non se la teneva lei, la portava all'uomo che lei amava, a quello di noi, poi noi si divideva tutto l'incasso, diciamo extra, si divideva fra noi. Ecco, peraltro il più gettonato era il capo del complesso, ecco, sì, lui era il più gettonato, quello che praticamente incassava di più sotto questo aspetto, vediamo se si riesce a vedere, ora se lo inquadrano, ecco, lui, ma anche noi si faceva qualche cosa. Ecco, insomma, praticamente, poverine, l'ho viste tanto spesso piangere, e le ho viste tanto spesso vomitare, perché queste ragazze erano obbligate a bere, almeno per un po', insomma, c'erano dei trucchi, perché quando il cliente era abbastanza ciucco e stava lì al tavolino, c'erano dei trucchi per ingannarlo alla grande, alla ragazza veniva servito spesso del tè, che sembrava una bevanda, insomma, e invece non era alcolico, però le ragazze erano comunque costrette a bere, perché più si consumavano le bottiglie, più ne facevano. E allora la ragazza beveva, e poi, quando non ce la faceva più, si alzava, andava in bagno, si metteva due dita in bocca, sulla lingua, e vomitava. E poi tornava lì e ricominciava da capo a bere. E i camerieri furbi, che facevano? Mentre quello era tutto impegnato, la ragazza così, mentre versavano nella coppa lo champagne, ne versavano altrettanto, se non di più, nel cestello portaghiaccio, portabottiglie, no? Questi cestelli li portavano via pieni di champagne versato dal cameriere, che così faceva calare la bottiglia, e questo doveva prendere un'altra se voleva continuare a stare con quella ragazza. Una cosa che noi vedevamo, a me faceva veramente schifo, è stato un periodo nero, mi ha fatto schifo stare in quell'ambiente, sì, poi la sera, perché poi eravamo negli hotel, negli alberghi di queste località dove eravamo, poi la sera magari si entrava nella camera di queste ragazze e insomma ci siamo anche divertiti, però insomma, non mi piaceva molto, perché non mi piaceva andare con quelle ragazze lì, non mi piaceva vederle poi piangere, sfogarsi con noi per tutta la loro, cioè chi aveva un figlio qua, un figlio là, chi insomma, ragazze disgraziate, entraîneuse, ballerine, spogliarelliste, un mondo orribile, Se tu andavi nei separé, vedevi quelle poltrone, tipo questa, poltrone rosse, tutte piene di macchie chiare, non so bene di che cosa fossero, se di champagne oppure di altre cose stappate così alla man, alla man. Sì. Vabbè, insomma, diciamo che forse esistono ancora i nightclub, non so, sotto questa forma. Io ricordo comunque che poi tolsero il separé perché la morale non voleva il separé. Poi ora mi sembra che sia diventato un mondo in cui si possono fare scambi di coppie, si possono vedere, toccare, fare tutto nei privé, ogni cosa, basta pagare. Insomma, e poi il pubblico si è allargato, anche i ragazzi vanno in questi orrendi locali che ci sono anche ora, mentre allora nel nightclub venivano solamente dei signori, spesso attempati e spesso con i soldi. Però ho visto anche qualcuno che non aveva i soldi per pagare e portato via dai carabinieri, addirittura, che quasi si rendevano complici di questo squallore. Vabbè, che vi devo dire? Era il tempo dei nightclub e io non solo c'ero, ma c'ero dentro. Per fortuna ne sono uscito. Mini DG.
Sbagliato il linguaggio quando si dice che le sentenze hanno ucciso Eluana. Le sentenze non uccidono, riconoscono i diritti della persona. Lo ha detto Beniamino De Idda, l'ex procuratore generale di Trieste, che oggi si è insediato come procuratore generale di Firenze. La Guardia di Finanza di Firenze ha arrestato una coppia di cinesi, denunciato altri 31 connazionali e un italiano per associazione a delinquere, per evasione fiscale e sfruttamento del lavoro clandestino. Le Fiamme Gialle hanno scoperto un'evasione da 5 milioni di euro. Oltre 60.000 metri quadrati di terreni occupati da orti gestiti da cinesi sono stati al centro di un controllo coordinato dalla Polizia Municipale di Prato. Saranno analizzate acqua e verdure, denunciati per irregolarità tre orientali titolari delle aziende agricole. Dopo aver fatto il giro di mezzo mondo, la mostra, prodotta e curata dal Centro per l'Arte Contemporanea Luigi Pecci di Prato, Italian Genius Now, torna in Italia fino al 13 aprile nei suggestivi spazi del Marco Future della Capitale.
Edizione delle 13, in studio Federica Ghizzardi, redazione Francesca Frattu. 2008 chiude con un calo del PIL dello 0,9%, lo stesso calo registrato nel 1993. Lo comunica l'Istat, precisando che nell'ultimo trimestre 2008 il ribasso del PIL è stato del 2,6%. E nello stesso periodo crolla anche la crescita nell'Eurozona, a meno 1,5%, trainata dalla pessima performance della Germania. Un aereo della Continental Airlines in viaggio da Newark a Buffalo si è schiantato su un'abitazione nella località di Clearance House. Almeno 49 i morti, le 48 persone a bordo e una che si trovava nell'abitazione colpita. Una donna e un bambino piccolo sarebbero invece riusciti a mettersi in salvo, sconosciute le cause dell'incidente. Attentato suicida a sud di Baghdad, almeno 32 le vittime e oltre 80 i feriti. Il kamikaze si è fatto saltare in aria fra i pellegrini che aspettavano di salire su un autobus. È morto a 68 anni dopo una lunga malattia Giacomo Bulgarelli, storica bandiera rosso-blu. I funerali lunedì nella chiesa della Certosa di Bologna.
Sì. Sì, sì. Oh! Sì, sì. Bene, arrivo, sono qui e sono già pronto, e che devo fare? Allora, dunque, sondazzo,
perché non mi inquadrano più me all'inizio del sondazzo?
Non lo so, io non c'entro nulla, abbi pazienza, inquadrano me e invece di inquadrare te, perché sono più importante te, bischero, vabbè. Poi, si beccare, sai se è un becco te, Beh, andiamo avanti, via. Sì, ora si telefona a qualcuno, sì. Voglio chiamare una signora, sì. Una signora così mi è venuta in mente per via del suo nome. Non so se riuscirò a mettermi in contatto, perché a volte non ci sono mica le signore, così come i signori, a volte non risponde nessuno, No, è un nome che mi piace, non lo so, perché io, lei, noi, non lo so, forse...
Devo registrare messaggio.
Mi è venuta. Ma no, no, niente, vedi, caro amico. Allora lasciamo stare la signora e andiamo da alcuni signori. Sì. C'è un notaio qui, ecco, io da ieri che insomma i notai mi attraggono, non lo so perché, lo so, mi attraggono i notai, Ma che fanno i notai? Cioè, il notaio, io me lo chiedo, vediamo se mi risponde, cioè, non ho trovato uno, se no cambio argomento, vedi? I notai non sono lì.
The offices are closed. Please call back during working hours. Thank you.
Ma io sono italiano.
Gli uffici sono chiusi. Vi preghiamo di richiamare durante il normale orario di lavoro. Grazie.
Una passerina però, devo dire. Vabbè, niente. Il normale orario di lavoro. Perché il notaio lavora da qua a qua. Va bene, d'accordo, allora nemmeno il notaio, non importa, ma figurati, andiamo da qualcun altro, che non so chi sia, per cui non è un notaio, oddio, potrebbe anche essere, magari non ce l'ha scritto, e magari è un notaio, che ne so, sì. Però, vedi, è un momento in cui... Ma che l'è oggi? Domani l'è San Valentino. Ma scusa, allora sì, ma cambio tutto, telefono alle donne. Ma sì, ma dai, ma cosa mi è preso di chiamare i notai? Mi è venuto in mente ora. Vediamo se trovo qualche donna. Ma figurati, la tete domani è San Valentino, ragazzi. Ma pensate, perché... uno per tutto l'anno odia, ma per San Valentino ama. Come no? Vediamo un po', sì, no. No. Ora mi è venuto in mente, le donne, sì. Certo. Amore mio, certo bisogna rispondere anche qualcuno prima o poi, no? Ovviamente.
Pronto?
Pronto. Calogera? Calogera?
Chi è?
Io sono innamorato di te, domani è San Valentino e ti voglio dare una rosa.
Ma chi è?
Non hai capito chi sono?
No.
Tu sei Calogera, vero?
Senta, mi dice come si chiama?
Io mi chiamo Amedeo. Calogera. Un nome così dolce. Calogera, ma come Calogera? Mi vai via non appena ti dico chi sono, prima vuoi sapere chi sono, poi quando lo sai vai via. Perché Calogera? Era meglio se non te lo dicevo Calogera. Calogera è un bellissimo nome. Fa veramente innamorare. Sono innamorato di Calogera, ma non riuscirei a innamorarmi di Calogera.
Pronto,
buongiorno, è il marito di Calogera?
Sì.
Se la tenga. No, volevo dire, sono innamorato di lei. Non di lei, di sua moglie.
Ma chi è?
Io mi chiamo Amedeo e siccome domani è San Valentino, volevo dire a sua moglie quanto io l'amo. Io l'amo tanto.
Ma mi ha ammazzato.
Ammazzato? No, da chi? Da chi?
E non mi chiama.
No, io amo tua moglie e tua moglie mi ama.
Sei un imbecille.
Calogera! Io...
Mamma mia, ammazzato, deficiente.
La Calogera è il mio amore, io l'amo. Viva Calogera! Calogera? Come si chiamerà il marito di Calogera? Magari si chiama Piero, semplicemente, no? Ma io questo lo ricamo... No, dai. Vediamo se risponde.
Parla di mortacci tua, ma che vuoi?
Oh, io amo Calogera.
Ma mi hai ammazzato, imbecille.
Oh, ma mo riammazzato te, scusa.
No, vieni qua che te sistemo io.
Io ti sfido a duello, hai capito? Chi vince si piglia Calogera.
Imbecille.
Calogera, amore mio.
Anima dei mortacci tua.
E de tu nonno. Calogera? Ecco, dice la frase famosa e poi scappa. Però, giustamente, come diceva quel bellissimo film, qualcosa è cambiato. Questo è un feticista dell'ultima parola. Guardate, se non avete mai visto Qualcosa è cambiato con Jack Nicholson, feticista dell'ultima parola. È fantastico. Eh sì, ma vediamo se risponde il marito di Calogera. Già si chiede la moglie con quel nome. Poi lui ha sentito che tipo è. Anima dei mortacci tua. Siamo da Lazio. Chi l'avrebbe mai detto? Sì. Non mi sembra che risponda. Mi sembra che abbia deciso di mandarmi gli stessi accidenti uguali, precisi identici, ma senza rispondere. Me li sta mandando alla grande. Forse sta chiedendo a Calogero. Come verrà nell'intimità? Calo? Gera? Geri? Calogi? Vabbè, niente, vabbè. Io però, stranamente, ho un'altra Calogera da amare oggi. Sì, sì, sì. Le Calogere vanno a coppia. Vanno a coppia. E io sto facendo il numero di un'altra Calogera. Un nome proprio che ti ispira tanta dolcezza. Calogera. Ma come fanno a mettere il nome Calogera? Ma te, ma... Pronto?
Pronto.
Pronto, Calogera?
Sì.
Ciao, Calogera, io sono Amedeo. Sì. Non so se tu ti ricordi di me, però io, siccome domani è San Valentino, ti volevo dire che ti amo da morire. Ti amo tanto. Ti farò arrivare un mazzo di rose rosse.
Ah, sì?
Sì, tesoro, perché ti amo.
Sì, va bene.
È tanto che volevo dirtelo. Ho aspettato il giorno prima di San Valentino, perché domani è sabato, non sono in trasmissione, insomma non posso dire, non posso telefonarti.
Certo.
Dimmi.
Niente.
Ma tu mi ami?
Dare un mazzo di fiore.
Sì, sì, ma quanto mi ami?
Tanto, tanto ti amo.
Oh, tesoro, ridillo, mi ami tanto?
Sì, sì.
Che bello. Senti, noi due siamo un'anima, due anime in un nocciolo. Due cuori e una capanna.
Sì, sì.
Sì, 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 sì.
Io, ciao, io dopo ti mangiare adesso, eh?
Vai a mangiare e poi dopo mangiato mi penserai?
Sì, sì, sì.
Mi penserai e farai, pensandomi, sì, sì, quelle cosine che fai sempre da sola?
Sì, sì, sì.
Brava, brava, Calogera! Il tuo nome la notte mi torna in mente. Calogera, Calogera, Calogera.
Sì, sì, sì.
E così poi mi addormento pensando a Calogera.
Ciao, ciao, dai, ciao.
Calogera, ti amo, Calogera! È andata. Perché anche Tarzan ha la sua Calogera. Vabbè, ma non so, io sa fare un richiamino a quello di prima, a marito, quello, sì, vediamo se risponde ora, se non risponde tanto pochissimi secondi, dai, dai, così, tanto per sentire se risponde. Quello, va a morire ammazzato, quello lì. Però la seconda Calogera ci stava, c'aveva un po' di figlioli. Non è che non risponde, va che non risponde, mi manda in bianco. Poi mando in bianco, umano. Magari ora mi viene di tirar su e di dirmene due, anche una, basterebbe. Forse ha già ammazzato la moglie, tipo geloso, non sembrava un tipo geloso. Come si fa a essere gelosi di Calogera? Ebbene sì, lui non risponde, ho già capito. E non posso andare oltre perché... È il momento della pubblicità.
Ciao, 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 dimmi sì. Ciao, 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 sì così, 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 ciao Jim.
Eccoci qua, eh? Allora, sto Sto milione di euro? Ah no, Danna Bonolis. C'è un articoletto di Aldo Grasso, ogni tanto vado a leggere la rubrica di Aldo Grasso, il maggior critico televisivo italiano. Quel milione di euro a Bonolis, a qualcuno è rimasto qui, no? Certo, che, come se lui non guadagnasse abbastanza, certo. Dice, che strano paese l'Italia, operai e impiegati in cassa integrazione, aziende che collassano da un giorno all'altro, il prodotto interno ai minimi storici, ma Paolo Bonolis prende un milione di euro per condurre il festival. Qualcosa non torna. L'amministrazione Obama ha fissato un tetto massimo di $500,000 ai salari dei grandi dirigenti delle aziende destinatarie dei fondi di salvataggio. Il provvedimento ha due scopi, puntare a una maggiore trasparenza e soprattutto dare l'esempio. Per una vecchia legge morale, se l'insegnamento non viene dall'alto, nessuno muove il primo passo. Che strano paese l'Italia. Non è solo la banca centrale a suggerire fosche previsioni, crescita zero, diminuzione delle esportazioni, compressione dei salari, lo è piuttosto la realtà quotidiana, cioè molte famiglie non arrivano alla quarta settimana del mese, negozi in crisi, il precariato giovanile a livelli drammatici, eppure Paolino Bonolis, presentatore televisivo, e Roberto Benigni, lettore televisivo di Dante, prendono dal Festival di Sanremo una barchia di sordi. C'è anche Maria De Filippi, il suo compenso però andrà in beneficenza. Corsa triste della scuderia Lucio Presta, guarda la stessa scuderia, ma guarda un po' De Filippi, Bonolis, Benigni. Vabbè, Bonolis si difende, dicendo che ha lavorato per un anno al festival come direttore artistico. Insomma, lavora a progetto. È il co-co-co più ricco d'Italia, dice Aldo Grasso. Complimenti! E dire che il servizio pubblico televisivo, proprio perché si rivolge alla stragrande maggioranza delle famiglie, proprio perché ha un audience la cui consistenza principale è rappresentata dalle fasce meno abbienti della popolazione, avrebbe il dovere di porsi come modello virtuoso. Poco vale la giustificazione che i soldi per Bonolis e Benigni li tirano fuori gli sponsor? No, li tiriamo fuori noi, prima con il canone, poi al supermarket. Non passa giorno che i nostri governanti non ci esortino al sacrificio per l'Alitalia, per uscire dalla crisi, per risanare i conti pubblici. Il presidente Silvio Berlusconi ha recentemente affermato che tutti quanti in coscienza dobbiamo dare il nostro piccolo contributo affinché questa crisi non sia drammatica. Ha ragione, se però in coscienza il contributo cominciasse a venire da una manifestazione musicale come Sanremo, avrebbe anche un valore simbolico, non moralistico. Riguardo poi ai sacrifici, chi li fa e chi li predica la pensa in un modo differente, cioè chi li fa la pensa in un modo e chi li predica la pensa in un altro. Ma ai primi è data scarsa possibilità di dirlo, cioè chi li fa? Chi fa i sacrifici? Questo era l'articolo di Aldo Grasso sul milione di euro a Bonolis. D'accordo, ma tanto lui li piglia e dice di pigliare, non dice mica no, non piglio, piglio, non piglio. Piglia e lo dice, anche se non l'avesse detto, e si sapeva pigliare tanti altri perché Bonolis... Non so come mai c'ha quella faccia la faccia. Dunque vediamo, appiedati, protesta in autostrada, passeggeri in cammino fino all'imbarco, Fiumicino e cassi integrati senza stipendio, bloccano gli accessi, No, quelli vengono bloccati, qui, ora, siccome sono, devo metterla io in situazione perché la telecamera è fissa. Vabbè, d'accordo. E poi, addio a Eluana, il padre non ha partecipato ai funerali, sinceramente non sono d'accordo, io padre avrei e come partecipato, anche se in conflitto con la Chiesa, avrei l'ultimo saluto al momento della sepoltura, avrei voluto esserci. Vabbè, mia moglie rischia la vita per una buca, succede a Firenze, una signora ha attraversato la strada, ha inciampato una buca e porca miseria si è fatta male. Oh, guarda un pochino, allora a Firenze è piena di buche. C'è sempre, stranamente, a Firenze, meno bucaioli e più buche. O come mai? Noi si era famosi per essere buhaioli, invece c'è le buche. Ah, le buche, qui fa buca tutto. E quindi andiamo a vedere che c'è in questa buca, che poi sarebbe la lista degli SMS che voi nel frattempo avete mandato per commentare la trasmissione. Ciao Gia, prendo da te che Bulgarelli che è morto. Perché io per motivi anagrafici ho conosciuto prima come simpatico commentatore, infatti Mondiali 98 eseguì su TMC proprio perché commentava lui. Poi da appassionato di storia calcistica ho presto saputo anche del suo passato nel Grande Bologna, scudettato, che dire, condoglianze alla famiglia, PS, ciao da Massimo Caputi e Giacomo Bulgarelli. Paolo 84, vabbè, poi ancora, domani andrò a cena col cantante d'Aurora e ti dirò, sentila! Dunque, poi ancora, oggi perché non leggi le canzoni di Sanremo come una volta? Ciao! Quando comincia il festival? Ora vediamo. Dunque, prima nei night guadagnavano coi tappi, ora facendosi tappare. Ma te, per presentare Spoglio la tua, hai preteso il pagamento in natura? E ora, per caso, suoni all'Aurora? Ma veramente? Vabbè, sì, no, niente, anzi, era molto offerto, non un pagamento, un extra in natura, non l'ho mai voluto. No. Questa è bella. Ciao G, ma il maglione che hai era in offerta in un campo nomadi? Calogero da Roma, non l'ho preso alla Caritas. Vabbè, dunque, sì. No, dice, nella pubblicità di Little David, dice, chi non viene non gode. Per me gode meno chi viene subito, dice Zamp. Però chi non viene, non gode, giusto? Quante volte ti è scappato da ridere durante il sondazzo? Qualche volta, sì, certo. Gitiamo, sei a magico, a unico, lupacchiotto, ciao, dai, vado, lupa, forza lupi, sono finiti i tempi cupi. Lanciamo una monetina per oggi, che dice oggi, dice no, ma domani la raccolgo e lancio un sì, è per domenica, ecco, domenica invece è un no, ecco, ovvio. Ora scusate perché devo tornare al campo nomadi e restituire il maglione, o alla carica, non mi ricordo più. Beh, comunque noi ci sentiamo e ci vediamo lunedì, nel frattempo non fate troppo gli stronzi, buon San Valentino a chi si ama, ciao da G, vi amo.
Ciao, 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 vieni qui, ciao, 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 dimmi sì, ciao, 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 vieni qui, dimmi sì, sì, così, 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 ciao G, come va?